Allora, dopo aver visto il volto del Dio che è presente nel Vangelo secondo Luca, che è presente nell'insegnamento di Cristo, è chiaro, però così come Luca lo riporta, ricordate le tre parabole della misericordia e soprattutto la parabola del padre dei due figli che abbiamo meditato l'ultima volta. Ecco, dopo che abbiamo riassunto un po' la figura del Dio che emerge dal Vangelo di Luca, vediamo oggi, cerchiamo di vedere oggi in sintesi che figura di Gesù Cristo è presente nel Vangelo secondo Luca. Il padre che Luca presenta è il Padre misericordioso, intonato all'anno che stiamo vivendo, al Giubileo della Misericordia, così come appare soprattutto in tutto il Vangelo, in tutto l'insegnamento di Gesù Cristo, ma soprattutto in quelle parabole. E Gesù Cristo rivela a noi il volto di Dio che ci è Padre misericordioso. Potremmo riassumere così la riflessione che abbiamo fatto nell'ultimo incontro. Vediamo stasera di rispondere alla domanda con cui si apre la nostra riflessione, con cui si apre la scheda: che figura di Gesù emerge dal Vangelo di Luca? E potremmo subito essere impressionati da questa domanda, un po' anche sorpresi, ma come, c'è una figura di Gesù che emerge dal Vangelo di Luca diversa da quella che emerge nel Vangelo di Matteo, diversa da quella che emerge dal Vangelo di Marco, diversa da quella che emerge dal Vangelo di Giovanni? Non c'è un solo Gesù che ha i tratti fondamentali presenti in tutti e quattro i Vangeli? Come si può impostare la domanda in questi termini? Che figura di Gesù emerge dal Vangelo di Luca? Eh sì, perché i Vangeli, i quattro Vangeli, non è che presentano un Gesù diverso l'uno dall'altro, ma presentano Gesù con sottolineature diverse, con accenti diversi. Non è una diversa concezione del Figlio di Dio che si è fatto uomo in Gesù di Nazareth per la nostra salvezza, ma del Gesù che si è fatto uomo in Gesù di Nazareth, del Figlio di Dio che si è fatto uomo in Gesù di Nazareth per la nostra salvezza, ciascuno degli evangelisti poi evidenzia alcuni tratti, senza dimenticare quelli che evidenziano gli altri, ma ci sono delle accentuazioni che sono tipiche di ogni evangelista. Quando si studia teologia in seminario o dopo il seminario, si studiano libri, volumi intitolati Le Cristologie del Nuovo Testamento. E se uno non sta attento pensa che ci sono diverse concezioni di Cristo nel Nuovo Testamento. Invece si vuole soltanto dire che ciascun evangelista poi sottolinea un aspetto. Tanto per fare un esempio, il giorno di Natale, alla messa del giorno e poi anche la domenica successiva, si legge l'inizio del Vangelo secondo Giovanni, che è quello che è stato scritto dopo tutti gli altri Vangeli e che inizia non col racconto della nascita e della crescita di Gesù, come del resto fa anche Marco, che omette questa parte, ma inizia con in principio, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. E quindi qui un evangelista che ha scritto dopo gli altri tre presenta Gesù come il verbo, di difficile traduzione questa parola, non certo il verbo in senso grammaticale o sintattico, ma il verbo come la parola, come il progetto che Dio ha sul mondo, la parola che Dio ha pronunciato, grazie alla quale ha creato il mondo, e Dio disse sia e la luce fu, il progetto secondo il quale Dio ha creato il mondo e che l'ha impresso in tutto ciò che ha creato, e che era presso Dio e che era Dio come Dio, perché in Dio non c'è distinzione, ha varcato l'infinita distanza che lo separa dal mondo e si è mostrato agli uomini. La parola, quel giorno si legge un brano del libro che parla del Siracide, che parla della sapienza come prima lettura, che è un altro modo per dire il verbo, e di allora Gesù viene presentato come l'intenzione profonda secondo la quale Dio ha creato il mondo, la sapienza che è stata impressa da Dio nel mondo, il senso di tutte le cose, eccetera, chiamato verbo, in questo caso con un utilizzo di una parola che meriterebbe di essere approfondita a lungo, il verbo si è fatto carne. Gesù Cristo è il verbo di Dio che si è fatto carne. In questa espressione non c'è in Matteo, non c'è in Marco, non c'è in Luca, c'è solo in Giovanni. Allora da qui si può dedurre un'accentuazione, una modalità di presentare l'unico Gesù Cristo che è solo di Giovanni, non che questo contraddice Matteo, Marco e Luca, ma specifica da un certo punto di vista ciò che Matteo, Marco e Luca, che hanno scritto prima, dicono di Gesù. Quindi non deve meravigliare questo, perché non c'è un Gesù diverso per ogni evangelista, ma c'è lo stesso Gesù. In ogni Vangelo è possibile individuare alcune sottolineature e alcune prospettive che dipendono. Da cosa dipendono? Dall'esperienza degli evangelisti. Probabilmente l'esperienza di contemplazione di Giovanni l'ha fatto penetrare nel mistero dell'incarnazione di Dio in Cristo Gesù e gli ha fatto tradurre l'identità di Gesù in questo modo. Quindi il primo motivo che diversifica gli accenti è la sensibilità e la esperienza che i singoli evangelisti hanno fatto di Gesù. Il secondo fattore che incide sull'accentuazione diversa dei quattro evangelisti è rappresentato dai destinatari. E questo è facile vederlo, ad esempio, in Matteo. Matteo scrive per prevalentemente, anche qui bisogna mettere l'avverbio, se no diciamo castronerie, prevalentemente da cristiani convertiti dall'ebraismo o che si stavano convertendo dall'ebraismo al cristianesimo, cosa che non è più avvenuta nei secoli successivi. Noi speriamo che avvenga ancora, ma siamo qui ad aspettare che gli ebrei riconoscano Gesù Cristo e si convertano, anche se già sono nostri fratelli maggiori, come dice Giovanni Paolo II, e anche se, come dice San Paolo, l'alleanza stipulata con gli ebrei vale per sempre, anche se loro hanno rifiutato e rifiutano Gesù Cristo, ma l'antica alleanza è immutabile, è incrollabile, quindi ormai sono stati tirati dentro nell'alleanza con Dio, si sono fermati all'antica, ma non è che l'antica è stata cancellata dalla nuova, è stata portata a compimento. E quindi la indole, la esperienza, la sensibilità, la storia personale dei singoli evangelisti e i destinatari hanno inciso dando luogo a diversi modi di presentare Gesù Cristo, senza che l'uno neghi quello che dice l'altro, ma ci sono degli accenti diversi. Allora possiamo dire, finiamo questa introduzione, che il Vangelo di Luca ha un accento diverso dagli altri di presentare Gesù. Bisogna dire subito che Luca dice le stesse cose che dicono gli altri tre, e quindi non è che l'accento posto su un aspetto annulla gli altri, ma è l'accento posto su un aspetto che gli altri pongono su altri aspetti. Da dove partono gli evangelisti per presentare Gesù Cristo e per dire chi è Gesù Cristo? E questo è da ricordare sempre: dall'originario messaggio degli Apostoli, da quello che succede dopo la passione, morte e risurrezione di Gesù e dopo la sua ascensione, prima della quale Gesù invia, aveva già fatto delle prove prima durante la sua vita terrena, ma poi alla fine, prima di interrompere le sue apparizioni per confermare nella fede gli apostoli, Gesù li invia: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo di ogni creatura, battezzandola nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo è il momento fondamentale da cui partono gli evangelisti. Noi saremmo tentati di pensare che gli evangelisti partono dall'annuncio fatto a Maria, almeno due evangelisti, Matteo e Luca, Luca soprattutto. Oppure saremmo tentati di pensare che gli evangelisti partono dal Vangelo, dal battesimo di Gesù al Giordano, ma in realtà l'inizio del racconto del Vangelo dei quattro evangelisti prende le mosse dalla risurrezione e dall'invio degli apostoli. L'originario annuncio apostolico è quello che fanno dopo la Pentecoste e che emerge dal libro degli Atti degli Apostoli. Si riferiscono in questi capitoli degli Atti degli Apostoli, scritti da Luca tra l'altro, si riferiscono i primi discorsi di Pietro e degli altri apostoli, che mettono al centro del loro annuncio Gesù risorto, anzi quel Gesù che voi avete ucciso è risorto. Questo è il nucleo fondamentale dell'annuncio degli apostoli ed è il nucleo fondamentale dei quattro Vangeli. Da lì si parte per capire il testo biblico dei Vangeli, anche se i Vangeli incominciano a raccontare l'annuncio a Maria, a raccontare l'annuncio a Giuseppe, è la visione di Giuseppe in sogno, per riferirci a Matteo e a Luca, o incominciano da battesimo di Gesù al Giordano per riferirci a Marco, o incominciano da in principio era il verbo era Dio ed era presso Dio, come fa Giovanni l'Evangelista. Quindi si deve ricordare l'originario annuncio apostolico, quale emerge dal libro degli Atti degli Apostoli, laddove si riferiscono i primi annunci di Pietro e degli Apostoli. La risurrezione di Gesù costituisce il centro della via di fede e dell'annuncio della prima comunità cristiana. La risurrezione di Gesù, l'evento della risurrezione, è il punto storico di partenza della fede in Gesù Cristo ed è il punto da cui si parte per individuare, per riconoscere l'identità di Gesù, che poi viene così presentata distesamente nel tutto il racconto del Vangelo. Da numerosi testi emerge la centralità della Pasqua di Cristo nella originaria vita di fede della prima comunità cristiana. Questa centralità appare evidente ai diversi livelli con i quali questa vita si esprime: la testimonianza della predicazione, le professioni di fede, le celebrazioni liturgiche, la testimonianza delle lettere degli apostoli, eccetera, che noi abbiamo nella Bibbia, nel Nuovo Testamento. E da questa conclusione della vicenda terrena di Gesù, che è la sua risurrezione e la sua ascensione, che gli evangelisti partono per raccontare l'intera vicenda di Gesù Cristo e tutto il suo insegnamento, tutte le sue opere, tutti i suoi miracoli, tutto. Anche se sta alla fine, nel Vangelo di Luca sta alla fine, nel Vangelo di Marco, in tutti e quattro gli Evangeli sta alla fine il racconto della passione, morte e risurrezione, in realtà nella mente e nel cuore di chi scrive sta all'inizio, sta non solo all'inizio e poi la si dimentica, sta al centro, sta come il punto di riferimento fondamentale che viene riferito e raccontato nella narrazione dei Vangeli. Questo è l'elemento comune che si può individuare. e si dice di ciò a cui primariamente si rivolge la fede degli apostoli, dei primi discepoli, non è la vicenda storica di Gesù, a partire dall'inizio su fino alla sua conclusione, ma è precisamente questa conclusione che fornisce la chiave interpretativa per comprendere tutto il resto. Credere che Gesù è la nostra salvezza significa rifarsi alla sua storia. Certo, significa rifarsi a fatti realmente accaduti, ma concentrando subito l'attenzione su quello che è il centro di questa storia, su ciò a cui orienta, a cui è indirizzata tutta questa storia, su ciò che spiega tutta questa storia, su ciò che mostra e dimostra la verità di questa storia. Anche se noi dovessimo usare un metodo moderno che si usa anche nel fare i film, che tenga conto di tutto questo, dovremmo incominciare scena prima la risurrezione e poi andare a ritroso a capire il senso di tutto quello che è successo prima, che mirava lì, che trova la sua spiegazione lì, va indietro e c'è Matteo che risale fino ai fatti che precedono la nascita di Gesù, Luca che risale ai fatti di Giovanni prima di tutto e poi di Gesù, e c'è Marco che non risale a nulla ma dice Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, come ha fatto Marco a mettere in testa il suo Vangelo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, e a partire dalla risurrezione, non certo a partire dalla sua nascita. E difatti, ma è così vero questo, che Marco conclude il racconto della morte. Sapete che Marco non parla molto della risurrezione, è una domanda che ha fatto scrivere tonnellate di libri questa, anche al professore di Sacra Scrittura del nostro seminario, però Marco colloca la manifestazione di Gesù figlio di Dio attraverso la risurrezione, la colloca sulla croce, quando un uomo pagano, vedendo Gesù come il modo in cui Gesù moriva, ha detto questo è veramente figlio di Dio. È bastato a Marco questo fatto, questo resoconto per dire della risurrezione. Dopo certo c'è anche la risurrezione, ma è già anticipata nella morte, come del resto fa Giovanni. Giovanni dice che Gesù è morto, ma per dire che Gesù è morto dice che in latino si diceva misit spiritum, che si potrebbe tradurre un po' irriverentemente ha tirato il boffo, cioè ha esalato l'ultimo respiro, ma secondo il linguaggio di Giovanni, secondo i verbi che Giovanni usa, ha donato lo spirito, e quindi in questo momento della morte c'è dentro la risurrezione, la Pentecoste, c'è dentro tutto, e la vittoria di Cristo sulla morte, la sua risurrezione sta dentro lì, nel momento in cui Gesù effonde lo spirito, e questo è il modo che Giovanni usa per dire la morte di Gesù. Quindi gli apostoli credono che in Gesù si realizza la salvezza definitiva del mondo e di tutta l'umanità. Ora è precisamente con la sua Pasqua che appare manifesta la totale sconfitta del peccato e della morte, la radicale distruzione del regno della tenebre. Quali sono i due punti allora che meritano di essere sottolineati nell'identità di Gesù secondo il Vangelo di Luca? Sono tanti, il terzo lo rimandiamo a un'altra scheda che è quella dedicata alla preghiera, perché Gesù è l'orante, non è che non preghi secondo gli altri tre evangelisti, ma prega di più secondo Luca. Luca ricorda di più degli altri evangelisti che Gesù pregava, e nei momenti topici, nei momenti importanti della vita, Gesù si ritira a pregare. Quindi Gesù è l'orante, ma questo lo vedremo quando parleremo della preghiera. Gesù è profeta e Gesù è salvatore. Non è il verbo, per prendere l'esempio di prima, non è il verbo di Dio che varca l'infinita distanza che ci separa dal mistero di Dio, e la sua parola che ci raggiunge, l'intenzione profonda con cui è creato il mondo che si mostra a noi, come fa Giovanni, ma è soprattutto il profeta e il Salvatore. Queste sono le due definizioni che prevalgono. Io qui adesso non riesco a ricordare tutte le citazioni che ho riportato copiandole dai testi che ho letto. Voi sapete purtroppo però che anche chi insegna e anche chi fa lo studente di teologia o di catechesi non va mai a vedere i riferimenti. Cioè, c'è scritto confronta, capitolo primo, versetto 15, tra parentesi, nessuno va a vedere. Invece qui ci sono tutti i riferimenti che dimostrano la verità di quello che diciamo e che io invito voi ad andare a vedere se avete tempo. Allora, se Matteo mostra Gesù come nuovo Mosè, questa è la sottolineatura di Matteo, siccome si riferisce agli ebrei che si convertono o che si sono già convertiti, e bisogna convincerli che Mosè viene portato a compimento, viene sostituito per compimento da Gesù, e quindi come Mosè ha dato le 10 leggi sul Sinai, Dio ha dato attraverso Mosè, così Gesù dà la nuova legge che è quella del discorso della montagna. Come? Ci sono tutti questi riferimenti che vogliono convincere i dettagli del Vangelo che ormai bisogna riferirsi a Gesù, non più a Mosè, o bisogna riferirsi a Mosè che è stato superato. Vi è stato detto, ma io vi dico, Vangelo di Matteo, 6 volte c'è nel discorso della montagna. Vi è stato detto, ma io vi dico, vuol dire che non vale più quello che vi è stato detto. Vi è stato detto questo, legge antica, però non basta più quello che vi è stato detto. Io vi do una legge che supera quella antica. Ecco, in Matteo c'è questa preoccupazione di mostrare Gesù come il nuovo legislatore, il nuovo rivelatore della volontà di Dio, eccetera. In Luca invece c'è Marco, insiste sul tema della persona di Gesù che non viene ben identificata, lo racconta nel Vangelo, anzi non vuole essere identificata fino a quando muore. Marco ha questa linea che percorre il Vangelo: non si sa bene chi sia Gesù e Gesù non vuole che si dica chi è fino a che non sale sulla croce. Si chiama il segreto messianico, questo di Marco. Giovanni presenta Gesù come figlio di Dio che si incarna, abbiamo detto. Luca presenta piuttosto Gesù come profeta. Perché Luca insiste tanto sull'aspetto profetico della missione persona di Gesù? E si rifà alla tradizione veterotestamentaria, non più a Mosè qui come legislatore del popolo di Dio che Dio libera dalla schiavitù e introduce nella terra promessa, eccetera, ma si riferisce al profetismo in modo particolare dell'Antico Testamento. È al profetismo inteso come ciò che uomini chiamati da Dio sono chiamati a fare, cioè di parlare in nome o al posto di Dio, di trasmettere agli uomini la volontà di Dio, di denunciare presso gli uomini il tradimento dell'alleanza antica. Così facevano i profeti e lo facevano, lo si dice più volte nell'Antico Testamento, perché riempiti dallo Spirito di Dio. C'è soprattutto Geremia, c'è soprattutto Elia, come vedremo, che viene privilegiato da Luca in questo senso. Cioè Dio effonde il suo spirito su alcuni uomini e li manda a parlare in suo nome o a ricordare agli uomini la volontà di Dio. Luca è aggiunta questo perché per Luca l'effusione dello spirito è il grande evento escatologico e la profezia ne è un segno, cioè la piena manifestazione dell'agire salvifico di Dio avverrà in Cristo quando verrà riempito dallo Spirito, quando su di lui verrà effuso lo Spirito. E se in Atti Luca parla ripetutamente dell'effusione dello Spirito sulla Chiesa, è perché è giunto il tempo del Messia. La prova che è giunto il Messia, il grande profeta mandato da Dio, è che non solo in lui abita lo Spirito, ma che egli dona lo Spirito ai suoi discepoli. Dire che Gesù è profeta significa quindi dire che il tempo dell'effusione dello Spirito è arrivato. Per Luca l'effusione dello Spirito è un argomento a favore del fatto che Gesù sia il Messia, molto più dell'argomento scritturistico di Matteo, cioè molto più di Matteo che dice questo è avvenuto perché si compisse la profezia che sta scritta, questo è avvenuto perché si adempissero le parole che stanno scritte. Cioè per Luca questo è avvenuto e dimostra che lo Spirito abita in Cristo. Luca, per sottolineare il carattere profetico di Gesù, lo presenta come il nuovo Elia. Perché? E perché ci sono elementi nella storia di Elia che rimandano a Gesù Cristo, più o meno direttamente, ma Luca si permette di fare questi raffronti, questi rimandi, e cioè l'attività profetica di Elia, che parla in nome di Dio, l'universalismo della missione, Elia si rivolge a tutti, non a qualcuno, l'assunzione, cioè Elia non muore ma scompare in cielo su un carro di fuoco, eccetera, e quindi come Gesù viene a scendere al cielo, e la consegna dello spirito di Elia a Eliseo, la consegna di Cristo del suo spirito ai suoi discepoli. Sono questi rimandi che fanno sì che Gesù Cristo venga presentato appunto come colui nel quale abita lo Spirito e che dona lo Spirito. Se il profeta è l'uomo dello Spirito, Gesù è qui a sollecitazioni. Gesù è ripieno di Spirito già fin dall'origine. Non solo Gesù, ma anche chi prepara l'avvento di Gesù è ripieno dello Spirito. Giovanni Battista, ad esempio. Poi ci sono tutte le citazioni dei primi due capitoli del suo Vangelo in cui è all'opera lo Spirito. Poi c'è lo Spirito che conduce Gesù nel deserto. Poi c'è lo Spirito che discende su Gesù durante il battesimo, poi c'è lo Spirito che conduce Gesù ad essere tentato, come ho detto, nel deserto, c'è lo Spirito che lo conduce in Galilea, c'è sempre questo rimando alla presenza dello Spirito, a differenza di Matteo. Ad esempio, Matteo dice che un giorno Gesù gridò e disse: ti benedico Padre perché hai nascosto queste cose sapienti. Invece Luca dice: ripieno dello Spirito Santo Gesù disse. È un'altra sottolineatura. Se egli ha lo Spirito in pienezza può donarlo agli altri e prometterlo ai suoi discepoli. Lo Spirito viene da Luca presentato non tanto come l'autore della santificazione interna del credente interiore, ma piuttosto come la forza che spinge a predicare il Vangelo, a trasmettere il Vangelo di Cristo a tutti, a parlare sotto ispirazione profetica. Dal Concilio Vaticano II in poi si è dato molto risalto al fatto che tutti i cristiani, tutti i credenti, tutti i discepoli di Cristo sono dei profeti, perché a loro è donato lo Spirito. È in linea con questo Vangelo di Luca. La seconda caratterizzazione di Gesù che emerge chiaramente dal Vangelo secondo Luca è quella che Gesù viene definito il Salvatore. Non è tanto un aspetto della sua identità come potrebbe essere per gli altri evangelisti, ma è l'aspetto decisivo che va d'accordo con la manifestazione della misericordia di Dio che salva. Gesù è la manifestazione della misericordia di Dio che salva, come abbiamo visto nelle parabole. Non è solo una predicazione che Gesù fa, vi annuncio che il Padre nostro, il Padre mio e il Padre vostro è misericordioso, e lì le tre parabole del capitolo 15, ma è l'agire di Cristo, è il suo parlare, il suo rapportarsi a tutte le persone che incontra, le sue scelte preferenziali, potremmo dire in linguaggio moderno e contemporaneo, chi predilige Gesù nella sua vita pubblica, tutte queste cose mostrano che Gesù è il Salvatore. L'apparizione di questa definizione ce l'abbiamo quando Gesù è bambino nella grotta di Betlemme. Oggi è nato per voi il Salvatore, dicono gli angeli ai pastori per mandarli a adorare questo bambino, il Salvatore. Nel Magnificat Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore, il mio Salvatore. L'annuncio alla Dorotti Betlemme è nato il Salvatore, e poi nel Benedetto che pronuncia Zaccaria si dice almeno 3 volte che Gesù è il Salvatore o che ha portato la salvezza, e tante altre citazioni. Come dicevo, è soprattutto nella vita pubblica che Gesù mostra di essere il Salvatore. In tanti episodi, qui sono citati, non è il verbo salvare inteso in maniera parziale, anzi quando lo intendono in maniera parziale i suoi uditori, quelli che sono con lui, Gesù cerca di fargli capire che egli è Salvatore in un senso integrale, in un senso totale, non è il guaritore ma è il Salvatore. Ci sono alcuni miracoli che forse ricordate che dimostrano questa identità di Gesù Cristo come Salvatore e come Salvatore integrale della persona umana. Molti miracoli si snodano come intervento di Gesù che salva, libera dal demonio gli indemoniati, libera dalla malattia l'emorroissa, libera, fa risorgere la figlia di Gairo. Ci sono tanti episodi nel racconto di Luca che si concludono non ha guarito, ha liberato dal male, eccetera, ma ha salvato. Va in pace, la tua fede ti ha salvato, dice Gesù a quella che era stata guarita da una malattia che la perseguitava da anni come l'emorroissa. Dice Gesù al lebroso, all'unico dei 10 lebrosi che torna indietro, lui li ha guariti tutti e 10, li ha liberati tutti e 10 dalla lebbra, ne torna uno a ringraziare, mi pare che fosse samaritano, tra l'altro non ho ripassato, fosse samaritano, e Gesù dice: la tua fede, vai in pace, la tua fede ti ha salvato. Non dice: tu sei venuto a chiedermi una cosa, io ho risposto alla tua richiesta e ti ho guarito. No, ti ha salvato. E ti ha salvato precisamente perché tu non hai soltanto goduto della liberazione della lebbra, ma sei tornato a ringraziare chi ti ha liberato dalla lebbra, quindi sei salvo. Così lo dice della donna, è ancora Luca che lo dice, adesso vado un po' a memoria, della donna prostituta che va in casa di Simone, e mentre l'amma banchettano e chiacchierano del più e del meno, lei si china, bacia i piedi di Gesù, gli versa le sue lacrime, gli asciuga con i capelli, e alla fine di questo episodio, dove Gesù dice: ma vedi, tu non mi hai fatto questo, lei è venuta, e Gesù dice: alla fine vai in pace perché sei stata salvata, non salvata vuol dire, non solo perdonata, salvata. E questi sono alcuni accenni, ma ci sono tutti lì sulla scheda se volete andarli a trovare. Figlia, la tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha salvato, dice al cieco di Gerico anche, è uno degli ultimi miracoli. L'ultimo miracolo che racconta Gesù, che racconta Luca nel Vangelo, nel suo Vangelo, è quello della guarigione del cieco di Gerico e di Zaccheo anche, comunque del cieco di Gerico, che dopo Gesù sale da Gerico a Gerusalemme e là si incomincia il racconto della passione e morte, è che la tua fede ti ha salvato. Lui è andato là a chiedere di far che io veda, Gesù lo fa vedere, ma gli dice: la tua fede ti ha salvato, non il mio potere, ti ha aperto gli occhi e basta. E così sono tante di queste sottolineature che possiamo andare a verificare. Oddio, già vorrei finire. Qui dice l'autore che ha fatto queste riflessioni, dice che si vede in questa sottolineatura di Luca, Gesù è il Salvatore, si vede l'influenza probabilmente di Paolo. Luca è un discepolo di Paolo, lo segue in alcuni, nel secondo, primo e secondo viaggio, se non ricordo male, nell'Asia Minore. E naturalmente avranno parlato di queste cose durante i tanti giorni in cui camminavano, sono tanti, per andare dalla Palestina, salire, andare verso la Siria, attraversare la Siria, andare in Turchia, in Cappadocia, andare fino a Efeso, e voglia, chissà quanti giorni stavano insieme e parlavano. E quindi di cosa parlavano? Di questo, di chi è Gesù? Gesù è il Salvatore. E Gesù è il Salvatore, come dice San Paolo in un'intera lettera, si chiama, che è la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, dice San Paolo ripetutamente che Gesù salva l'uomo che si fida di lui, la fede, non il giusto vivrà per la fede. Non dice chi si fida di Gesù viene guarito, chi si fida di Gesù riacquista la vista, no? Salva, justus ex fide vivet, è il tema della lettera ai Romani, il giusto nel senso di colui che Gesù rende giusto vivrà della fede. E quindi dicono che Luca, che ha frequentato a lungo San Paolo e sicuramente avrà discusso con San Paolo di queste cose, sottolinea questo di Gesù Cristo nel suo Vangelo. Ed è non che ha conosciuto San Paolo prima e poi ha scritto il Vangelo, no, Luca ha conosciuto San Paolo quando San Paolo si è convertito e ha cominciato a predicare il Vangelo in tutte le terre allora conosciute. Era parlando con Paolo e confrontandosi con lui, ha maturato insieme questa convinzione che poi è stata trasfusa nel Vangelo. Di Gesù si ricordano i fatti e le parole che sottolineano il suo essere il Salvatore. E qui c'è l'elenco di in che senso Gesù è il Salvatore. La salvezza come guarigione, che però si apre alla salvezza totale e definitiva, si veda il racconto della guarigione dello storpio, all'annuncio che non c'è altro nome sotto il cielo nel quale si possa essere salvati, la liberazione dalla morte, la guarigione della figlia di Gairo. Luca fa dire da Gesù a Gairo: non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata, che vorrebbe dire prima non temere, abbi fede, ella dorme, non è morta, dice a tutta la folla là convenuta, che vuol dire vedrai che io te la restituisco alla vita. Ma Gesù non gli dice te la restituisco alla vita, sarà salvata, dove c'è il passaggio dall'intervento di Gesù che richiama in questa vita e poi la persona continuerà a camminare verso la morte, come l'amico Lazzaro che racconta San Giovanni, ma sarà salvata. Qui essere salvati dalla morte dato che la bimba è morta. La liberazione da possessioni demoniache, e qui sarebbe da fare un lungo discorso su queste possessioni demoniache per mettere in guardia tante persone che oggi vedono il demonio dietro ogni angolo o sotto la sedia o sotto il tavolo. La liberazione da possessioni demoniache, l'uomo viene liberato per poter ascoltare la parola di Gesù. La liberazione dal demonio è perché sia possibile diventare discepolo di Gesù. La liberazione dal peccato, qui si pensi a Zaccheo e anche alla peccatrice che abbiamo ricordato poco fa. Gesù è l'amico dei peccatori, quelli che sono realmente i più bisognosi di trovare il Vangelo della misericordia di Dio. Non sono venuto per i sani ma per i malati, questa è una frase di Gesù che ricorre più volte in Luca. E la liberazione finale, scatologica, quella degli ultimi tempi, con alcuni detti che conosciamo, che sono propri di Luca. Sono pochi quelli che si salvano, ma ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, ad esempio 13:23, o gli altri: la tua fede ti ha salvato, al lebbroso riconoscente, l'abbiamo già citato. Oppure un'altra frase: chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi perderà la sua vita per causa mia la salverà, che è 18:26. E soprattutto l'ultima parte della vita di Gesù, dove questo emerge in maniera prepotente, e cioè quando Gesù si rivela. Se in Marco Gesù si rivela come uno che muore, vedendolo morire in quel modo, io non ho mai capito questa frase, non ancora adesso, quando ci penso, in che modo sarà morto Gesù? Perché un centurione romano, vedendolo morire in quel modo, dice veramente era il figlio di Dio? Si dovrebbe dire, vedendolo risorgere in quel modo. Io non ho mai capito bene questa frase. E mentre Marco dice così, Luca fa vedere, mostra nel suo racconto della vita di Gesù, alla fine dei suoi giorni, che Gesù si mostra salvatore. Non ciò che Luca sottolinea, sull'alto della croce Gesù salva un disgraziato che era crocifisso con lui. Questo è l'ultimo gesto che fa Gesù prima di morire, salva un uomo peccatore. La salvezza che Gesù è venuto a portare comincia già ora nella sua missione terrestre: liberazione dalla malattia, dalla morte, dal peccato e dal demonio. Di questa salvezza ottenuta solo per grazia e non per merito umano, Luca sottolinea non solo la gratuità ma anche l'attualità. Il suo operare già oggi nella fede, come ad esempio illustrano bene le parole di Gesù a Zaccheo, oggi dice Luca, e questo oggi ricorre tante volte nel Vangelo di Luca, sia in senso letterale, oggi nel senso in questo momento, in questo giorno, ma oggi in senso pieno, oggi abbracciando tutto. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, dice Gesù dopo l'incontro con Zaccheo. La salvezza, perché questo qui smette di essere attaccato ai soldi, dà i suoi beni, restituisce i beni che ha rubato, dà la metà dei suoi beni ai poveri e si converte, viene salvato. Ecco, l'altra cosa, detto che la rimandiamo, perché vedremo poi quando rifletteremo sulla preghiera in San Luca, che è prima di tutto la preghiera di Gesù Cristo che si rivela, cioè Gesù si rivela come uno che prega, e che prega spesso, e che prega soprattutto nei momenti più importanti della sua vita. Quindi il profeta, il salvatore, colui che prega, che non vuol dire che non è figlio di Dio, è figlio di Dio per carità, ma di questo figlio di Dio si mettono in risalto queste cose. Sono stato bravo, sì, ho finito prima. Purtroppo dobbiamo chiudere qui la nostra, per il tempo prepasquale. Io ho preparato 15 incontri, ma non ne faremo 15 perché in Quaresima ci sono gli incontri sulle opere di misericordia corporale e spirituale che verranno fatti alla Fontana al lunedì.